Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
Vai. Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni e microfoni, Radio Orizzonti Blu. Oggi con me c'è Antonio Morandi, che conoscete tutti ormai, insomma, che da tanto tempo
Gianni,
viene
spero, perché se
a trovarci.
No, preoccupante. Cioè,
parliamo di intelligenza linguistica, la sua trasmissione si chiama Smart Life. Lui è un mental coach, si occupa di questo, di dare la possibilità alle persone di conoscersi meglio.
Diciamo che dispenso più che consigli, punti di riflessione, mettiamola così, no? Perché noi coach odiamo la parola consiglio.
Pillole di riflessione,
insomma, stimoli su
noi
quali,
stessi.
Sì, sui quali riflettere, magari insomma, pensando un po' a noi stessi, come cosa facciamo oggi, cosa potremmo fare domani di più efficace, diciamo, più in linea rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere.
Quindi, benissimo.
L'intelligenza allora, è uno strumento, quindi per fare la crescita personale anche essere linguisticamente intelligenti può aiutare.
Certo. E allora oggi parliamo, sempre rimanendo nel campo dell'intelligenza linguistica, parliamo di
linguaggio del corpo.
Partiamo
esatto.
Da qua.
Sì, l'abbiamo già sicuramente trattato in altre puntate, perché nella comunicazione noi agiamo comportamenti e inviamo segnali al nostro interlocutore moltissimo attraverso il corpo. Si dice, da studi fatti negli anni 70 in America, che circa il 55% del messaggio che noi inviamo passa attraverso il nostro corpo, quindi tutto, la mimica, la gestualità, il modo in cui siamo vestiti, l'abbigliamento anche un codice con cui esprimiamo noi stessi, la postura, come mettiamo le mani, le gambe, i piedi, via via. E durante una conversazione ovviamente involontariamente, perché poi di questo 55% circa l'80% lo facciamo in modo inconsapevole, e quindi chi riceve il messaggio riceve anche dei segnali, che alcuni non sono decodificabili nella misura in cui non conosci il codice. Cioè, quando uno si tocca il naso, il primo pensiero è gli prude il naso. In realtà il naso invece è una parte del corpo che prude o ti crea un fastidio nella misura in cui l'amigdala, che è la ghiandola del cervello che gestisce le emozioni, manda un segnale al naso. Il naso incomincia a fare qualcosa, tipo mi fa prurito, e uno si tocca il naso. Lo si tocca in tanti modi diversi, quindi ogni tocco del naso, cioè ogni modo in cui tocchiamo il naso, corrisponde a un codice. Se mi tocco il naso sotto, ecco, passo il dito a bacchetta, si dice, sotto il naso, sto indicando che non mi convince, qualcosa mi puzza. Oppure mi tocco il naso col dito dal basso verso l'alto, sto dicendo mi stai addosso, non mi fai respirare, sud addosso, come diciamo noi a Milano. Quindi se conoscessimo tutti i codici, sapremmo anche capire cosa ci sta dicendo il nostro interlocutore. Mi viene da dire, per fortuna che non li conosciamo, perché riceviamo una marea di informazioni che per fortuna non riusciamo a decodificare, e quindi va bene così. Però durante la conversazione la prima cosa che mi viene da dire è che è facilissima, quindi questa proprio la possono fare tutti, non c'è bisogno di capire, aver studiato i codici linguistici. Guardare la persona in faccia, cioè guardare negli occhi, che è una cosa che spesso non si fa per un sacco di motivi. Forse il più ricorrente, che ha a che fare un po' con la nostra provenienza culturale, viene spesso detto che se tu guardi troppo insistentemente una persona in faccia, la metti in soggezione, è come se si sentisse giudicato, no? Allora tendenzialmente, se possiamo, evitiamo lo sguardo, no? Guardiamo in giro. C'è chi guarda in giro perché non sostiene lo sguardo, cioè ha paura non di quello che potrebbe succedere, ma proprio di farlo, perché non si sente a suo agio. Chi guarda per aria alza gli occhi verso il cielo perché sta cercando l'ispirazione, sta cercando delle informazioni visive che gli permettano di costruire il messaggio, perché ha bisogno di vedere le informazioni a livello visivo, e quindi si tende spesso a non guardare in faccia le persone, guardare negli occhi. Va da sé che se io guardo in faccia la persona con cui sto parlando, gli sto dimostrando attenzione, empatia e interesse. Se parlo con te Gianni in questo momento ma guardo un'altra parte, il primo pensiero che ti viene è: ma stai parlando con me o con qualcun altro? Cioè, perché guardi a sinistra o a destra quando io sono di fronte a te? Quindi il contatto visivo
vale per chi ascolta.
Assolutamente sì, cioè, assolutamente sì. Quindi direi che avere un contatto visivo, creare un contatto visivo con l'interlocutore, proprio aiuta intanto a cogliere segnali, perché se io osservo il mio interlocutore mentre comunico qualcosa a lui, capisco la reazione, cioè osservando la reazione capisco se quel messaggio è passato o non è passato, se gli ha creato stupore piuttosto che rabbia, piuttosto che qualsiasi altra emozione. E questo mi permette di aggiustare il tiro, perché se involontariamente ho detto qualcosa che che sull'altro o nell'altro ha procurato, che ne so, un sintomo di rabbia, e vuol dire che ho toccato una corda, un nervo scoperto che forse è meglio evitare. Allora faccio un passo indietro, correggo il tiro e dico: ok, questa cosa non la dico, la penso, mi sembra che, insomma, sto procurando un certo fastidio, cambio strategia. Se non osservo, questo messaggio non mi arriva, cioè questo feedback non riesco a coglierlo.
Certo. Tenere le braccia incrociate, scusa, tenere le braccia incrociate è un atto di difesa.
Può essere letto come difesa se accompagnato da altri indicatori, no? Cioè, un indicatore solo è poco. Il mio maestro, il mio coach che mi ha guidato negli studi che ho fatto, diceva sempre: una rondine non fa primavera, uno stormo di rondini può essere primavera. Certo. Quindi un indicatore solo è un po' pochino. Spesso si dice che le braccia chiuse, le braccia conserte, corrispondono a chiusura, cioè non voglio parlare con te o non mi voglio mettere in contatto con te. Questo è vero se è accompagnato da qualcos'altro, tipo chiusura delle spalle, comincio a chiudermi verso il mio interno, incrocio le braccia, punto la faccia, certo, cioè il mento, quindi esprimo un corrucciamento, un'espressione corrucciata, cambia il mio tono, cambia il mio modo di collaborare con te, no? Ti faccio delle domande e tu, anziché rispondere, rispondi monosillabica, sì, no, sì, no. Vuol dire che non c'hai voglia. Okay? Allora lì devo capirlo per aggiustare il tiro. Alcuni addirittura, questi sono studi fatti appunto dalla programmazione neurolinguistica, tengono le braccia incrociate perché gli permette di ascoltare più attivamente. Cioè si raccolgono, ok? Incrociano le braccia, spesso si mettono non frontali ma leggermente a sghembo, ok, e inclinano la testa verso la fonte del suono. Quindi io sto parlando con te, Gianni, se sono in ascolto attivo, incrocio le braccia, mi metto a sghembo, punto l'orecchio verso di te, che vuol dire ti ascolto volentieri, dimmi. Questo è un indicatore che contraddice, no, il fatto, certo, che le braccia chiuse sono a chiusura. No, le braccia chiuse possono essere anche qualcos'altro. Sono tante le informazioni che andrebbero studiate, perché poi ci sono degli studi dietro sta roba, non è che la dico io, perché vabbè, certo, me la sono inventata stamattina, ma ci sono degli studi molto profondi, molto, molto, molto concreti, anche molto antichi, cioè è dal 70 che si studiano queste cose, per cui c'è dietro una letteratura molto, molto, molto complessa, ma anche molto interessante, no? Molto, molto educativa. Bisogna leggerle insieme, non basta un solo indicatore.
Le gambe accavallate?
Spesso sono chiuse anche quelle.
Anche quelle.
Però anche lì c'è un fatto, che se le gambe accavallate insieme alle braccia incrociate comunque manifestano un senso di apertura, cioè mi metto in una posizione comoda perché sto ascoltando attentamente quello che mi dici, è un segno di apertura. Se la gamba cavallata corrisponde anche un po' di chiusura, e se osservo i piedi mi accorgo che il piede, quello che poggia per terra, punta o verso la porta o verso la finestra, che è una via di fuga, vuol dire non mi piace stare qua. Mm-hmm. Quindi sì, beh, anche certo, i piedi, il modo in cui vengono posizionati, se frontalmente rispetto a te o indicano verso porta, verso finestra, quindi prima me ne vado da sta cosa meglio è, ci deve creare un allarme quantomeno.
Vabbè, insomma, bisogna stare attenti anche alle posture del corpo, sì, nelle occasioni, almeno quelle principali. Insomma,
una poi, gestualità aperta, no? Quindi muove. Diciamo sempre, dimostriamo che siamo interessati, e se non siamo interessati e in quella situazione dobbiamo nasconderlo perché comunque ci interessa o ci è comodo far finta di, però le bugie hanno le gambe corte, insomma involontariamente faremo tanti di quei messaggi che, certo, alla fine qualcosa, certo, torna fuori. Quindi evitare di chiudersi, manifestare apertura verso la persona a cui sto inviando il messaggio, e se la persona risponde con apertura vuol dire che si è creato un contatto, un collegamento. Se io provo più volte a entrare in contatto con quella persona, quella persona ogni volta mi rimbalza o vedo che più che avvicinarsi si allontana, o non è l'argomento che vuol trattare, non lo sto trattando nel modo giusto, non c'è magari fra noi due un rapporto, non si è creato, certo, no, la connessione. E vabbè, insomma, dopo N tentativi, come si dice, tentare umano, perseverare diabolico, per cui cambio strategia.
Certo. E poi creare un coinvolgimento emotivo.
Sì,
questo è secondo...
Questo è secondo, così, tema, la seconda pillola, sì, che lancio. Come si fa a coinvolgere emotivamente una persona?
Ecco.
Beh, per esempio raccontando una storia, un aneddoto, che può in qualche modo agganciare quella persona, perché in qualche modo è come se vivesse anche lui quella situazione. Allora, nella comunicazione esistono degli strumenti molto potenti che ci permettono di, come dire, arricchire il nostro messaggio. Per esempio, saper usare le metafore, che non è facilissimo, però per esempio una metafora può aiutare la persona a comprendere meglio quello che sto dicendo, no? Attraverso la metafora. Raccontare un aneddoto, no? Qualcosa che circoscriva quello che sto dicendo proprio rispetto a un'esperienza vissuta, no? Anche lì però bisogna saperla costruire, bisogna saperla raccontare. Raccontare esperienze personali o esperienze magari non personali, ma che qualcuno mi ha raccontato, no? Quindi metto la conversazione su un piano non necessariamente strettamente personale fra me e quella persona, ma spostandolo anche su una terza persona, no? Tra l'altro, rispetto a quello che ti sto dicendo, mi ricordo anche che un mio amico l'altro giorno mi ha raccontato una cosa che gli è successa, la voglio condividere con te perché mi sembra molto coerente con il nostro argomento. Gli racconto la storia. Questo alleggerisce, crea interesse.
Crea attenzione, e soprattutto richiami l'attenzione della persona.
Assolutamente sì. Certo. E stacchi soprattutto la possibilità che pensi che quella storia la sta raccontando magari su di lui, no? Oppure riferisco a qualcosa che io conosco di lui. Mettiamolo su una terza persona. Un mio amico mi ha raccontato che, una persona che conosco mi ha raccontato questo episodio, voglio condividerlo con te perché mi sembra carino, interessante rispetto a questa cosa. Stempera un po', come dire, la tensione o comunque quel momento e dimostra anche una forte empatia, perché poi anche essere empatici nella comunicazione aiuta tantissimo. Non si nasce empatici, si diventa empatici, per cui è una di quelle strategie comunicative o di approccio alle persone che si acquisisce, quindi insomma si può diventare empatici sempre col verbo voglio dietro, perché devi diventare empatico, non è proprio il massimo.
No, certo, anche perché dipende dal tipo di rapporto che hai con la persona, però se devi convincerlo della bontà delle tue teorie, di quello che stai dicendo,
devi dargli qualche indicatore, qualche supporto, accogliente,
simpatico, tra virgolette, non troppo, perché sennò tendiamo a essere...
L'empatia e la simpatia sono due parole che si contrastano fra di loro, no? Cioè, essere simpatici è un fatto, no? Dico una battuta, sono simpatico, ma potrei non essere empatico. Essere empatici non vuol dire essere simpatici, però se creiamo un clima collaborativo, di piacere, di stare bene insieme, la comunicazione sicuramente passa meglio, molto più efficace. Quindi buona notizia per tutti, cari ascoltatori, non si nasce ma si diventa.
Ecco, e bisogna un po', come dire, applicarsi. Per
qualcuno sarà più facile perché si ha già una dote naturale, no? Alla socializzazione, ai rapporti. Se qualcuno è molto o abbastanza introverso, farà sicuramente più fatica, ma ci può arrivare anche lui comunque.
Sì, lui, certo. O lei. Poi dipende da cosa state facendo, dal lavoro che state facendo, perché se è per la vendita sarà un po' più, molto importante, se è per un'altra cosa magari potrebbe esserlo di meno.
Esatto. E qui chiaramente, come dicevi giustamente tu prima Gianni, conta molto il rapporto che c'è fra le persone. Io posso sforzarmi di essere empatico verso una persona, ma se di base c'è un pregiudizio verso quella persona, non mi è simpatica al 100%, farò molto più fatica a diventare empatico, no?
Chiarissimo. Facciamo uno stacchetto musicale e poi continuiamo.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo por ella, yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es una musa que
Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata con Antonio Morandi e avevamo già detto per quanto riguarda il coinvolgimento emotivo quanto sia importante.
È importante, assolutamente.
Passiamo allo step successivo.
Imparare a far domande.
Perfetto.
Questa è un vi la chiamo un'abilità, non è che la chiamo io, cioè si definisce essere un'abilità nella comunicazione perché è quella capacità e quell'abilità che gli adulti perdiamo, no? I bambini sono molto curiosi, fanno mille domande e
hanno bisogno sono spontanei,
sono curiosi perché non conoscono il mondo, quindi ogni stimolo per loro è una novità, quindi comandano loro, no? Guidano loro la conversazione, perché. Noi adulti poi diventiamo un po' più passivi da questo punto di vista e quindi smettiamo di fare domande, andiamo molto sulle affermazioni, no? Le pillole di saggezza, è così perché lo dico io che ho 40 anni più di te, vabbè, grazie. Imparare a fare domande nella comunicazione aiuta moltissimo. Perché aiuta? Perché stimola l'interlocutore a riflettere su quello che sta succedendo e a riflettere sulla domanda che gli pongo, domande aperte, quindi qui mi tocca aprire una parentesi velocissima tra la differenza tra una domanda aperta e chiusa,
certo.
Chiusa, domanda a cui si risponde sì, no, ti piace il mare? No. Cosa ne pensi del mare? Apro la domanda, la risposta non può essere no, la risposta è ma del mare penso che sì, c'è ma anche no, però ecco sì. Perché no? Quindi insisto sulle domande.
Chiaro.
Quindi rende la conversazione più dinamica e soprattutto permette attraverso le domande devono essere poste in maniera corretta, quindi domande possibilmente efficaci che arrivano a cogliere quello che voglio raccogliere, permette alla persona di riflettere sulla domanda, esprimere attraverso una risposta aperta il suo pensiero e io attraverso la risposta capisco anche se insistere su quella direzione o cambiare strategia, quindi è proprio un indicatore la domanda. E la risposta lo è molto di più, quindi faccio domande, interagisco, coinvolgo il mio interlocutore, l'interlocutore è coinvolto, riflette sulla domanda che gli ho fatto, riflette sulla risposta e questa conversazione risulta essere molto, molto più partecipativa sicuramente.
Sì, ecco certo, bisogna anche tarare la domanda, nel senso
sì.
Non devi mettere in imbarazzo il tuo interlocutore
no. Però lo capisci.
Non devi essere invadente.
Non è un interrogatorio.
Devi saper tarare anche le domande.
Assolutamente sì. Io dico sempre, mostriamo una sana curiosità. La domanda deve essere percepita, letta, come una sana curiosità che io ho nei tuoi confronti per interagire con te. Quindi la domanda che ti faccio non è per farmi gli affari tuoi. È per capire come condividere emozioni, informazioni, qualsiasi sia l'obiettivo della comunicazione. Quando arriva questo messaggio, chi riceve la domanda risponde più volentieri, se la percepisco come un interrogatorio, dopo due domande che mi fai, magari anche con un tono un po' incisivo, un po' accusatorio, e dico, senti, anche no, grazie. Quindi
mi
chiamo fuori, no? Mi tiro indietro.
Bene, per cui le domande sono importanti.
Fondamentali. E la capacità di far domande rientra sempre nella famosa palestra, no? Quindi abituiamoci a ragionare, io dico sempre, è una questione di mindset, no? di pensiero, no? Di atteggiamento mentale. Impariamo a capire se in quella situazione quello che stavo per dire sotto forma di affermazione può invece trasformarsi in una domanda e quindi essere proprio abituati a fare domande, tornare un po' bambini, diventare un po' più curiosi e far palestra, perché purtroppo essendo noi adulti un po' recidivi nel non far domande, dobbiamo riprendere un po' questa abilità, quindi palestra.
Bisogna imparare.
Facciamo
dei corsi di formazione laddove sia possibile, è necessario.
Io mi guadagno da vivere facendo formazione
certo.
Per cui conosco bene l'argomento.
Certo.
Quanti minuti abbiamo a disposizione?
Abbiamo ancora sei minuti circa.
Allora, ne voglio consumare giusto un pizzico, ma velocissimamente, perché questo è un elemento anche secondo me importante della comunicazione, per alcune persone, non per tutte, a volte ci può essere la tendenza a divagare, no? Sai che sei sempre magari un po' prolisso, perdi facilmente il focus su quello che stai dicendo, iniziamo a parlare di mele e poi ci troviamo a parlare di pere. Questa roba qui non solo disperde energia e fa perdere l'attenzione, no? Quindi
certo.
La capacità di rimanere sul punto. Qui ci sono appunto delle tecniche, no? Una tecnica è quella di strutturare il discorso, adesso non dico di scrivere il copione perché non siamo attori, per l'amor del cielo, però avere chiaro che cosa voglio dire, cioè qual è il messaggio che voglio inviare, qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi non in forma scritta ma in forma mentale avere una traccia, no? Avere un minimo di copione. Inizio il discorso, intanto la prima domanda è perché voglio affrontare questo discorso con quella persona, mettiamo che sia anche un discorso che nasce da un evento, no? Ci troviamo al bar, oh ciao Gianni, oh ciao Antonio, come stai? Bene, ecco. Finisce lì oppure va avanti, no? Dai, cosa stai facendo? Raccontami un po', no? Stai facendo corsi, stai facendo coaching, cosa stai facendo? Io incomincio a raccontarti, se mi raccontare la mia vita, fra 2 anni siamo ancora qui a parlarne, no? Quindi devo dire cosa voglio dire, cioè, come posso rispondere alla domanda di Gianni. Ho una breve sceneggiatura, non divago, arrivo subito al punto e cerco di essere chiaro, perché se divago allungo il brodo, il mio interlocutore si perde sicuro e quindi poi...
Mi perdo anch'io magari,
ci perdiamo tutti e due. Sì, perdi il focus su cosa volevi dire, quindi certo. Avere un minimo di struttura mentale ti permette di sapere come iniziare, come condurre, cioè qual è il cuore del discorso e come chiuderlo. E lì ci vuole un po' di abilità, ci vuole anche lì un po' di palestra su queste cose.
Perdere mai di vista quello che è il tuo obiettivo.
Assolutamente no.
Voglio sapere da te delle cose e quindi possiamo parlare di tutto, ma devo arrivare.
Anche in funzione del tempo, perché poi c'è anche un tema di tempo.
Certo.
Se io comincio a allungare il brodo, dici, non me lo dici, ma guardi l'orologio. No, guardi l'orologio, dici, Antonio, va bene tutto, però c'ho anche da fare. Insomma.
Va bene, perfetto.
Allora, l'ultima cosa che voglio lanciare, un po' come, non è una sfida realmente, ma è un invito ai nostri ascoltatori, se vogliono cimentarsi un po' su un piccolo esercizio, e poi se vogliono darci un riscontro una volta che l'hanno fatto rispetto a se hanno trovato difficoltà, se invece sono riusciti a svolgere, che non è un compito per intenderci, è così un esercizio di preparazione, una palestra, se ti danno un feedback via mail sicuramente siamo contenti, possiamo magari anche noi dare un nostro feedback sul loro, no? su quanto ci hanno scritto. Allora, questo è un esercizio per imparare a essere appunto un pochino più empatici. Io lo chiamo la lettura del pensiero, ma sappiamo tutti che non esiste il mentalismo, cioè i mentalisti non leggono il pensiero, leggono il linguaggio del corpo e in base a quello si comportano. Questo aiuta a migliorare la propria autoconsapevolezza, il proprio carisma e quindi creare delle connessioni con i nostri interlocutori un pochino più sane, un pochino più solide. Allora, per fare pratica, questo è un po' il tema, no? Il contesto. Immaginate che il vostro partner o un vostro collega sia arrabbiato, visibilmente arrabbiato, e voi lo state così, state parlando con lui e vi dice che la sua arrabbiatura deriva da una situazione in cui si è trovato coinvolto suo malgrado. Sapete, quelle situazioni in cui mi trovo in mezzo a un conflitto, io non c'entro niente, però siccome il mio partner me ne parla, ho varie possibilità, no, per gestire questo momento. Anche il mio collega mi dice il motivo per cui è arrabbiato e spesso non sappiamo cosa dire, no? Per cui diciamo, ah sì, hai ragione, non vorrei essere al tuo posto, grazie, non è una frase efficace. Allora, l'invito è scrivere almeno 5 possibili opzioni per gestire una situazione come questa. Cioè il contesto è: il mio partner o il mio collega visibilmente arrabbiato si è trovato in una situazione di conflitto suo malgrado, come lo aiuto, come gestisco? Allora, io ne ho messe lì un paio, no? Un paio di opzioni, così magari possono essere da guida, da driver. Certo, dico io, che trovarsi nel mezzo di una cosa come questa senza aver fatto nulla, puntini, poi mi rendo conto è molto imbarazzante, e gli chiedo: tu come l'hai gestita questa cosa, come ne sei uscito fuori? Oppure partiamo dal presupposto che so che tu non c'entri niente in quella situazione, ti sei trovato tuo malgrado, e ciò detto cosa hai fatto, come ti sei comportato, che strategia hai utilizzato? Queste sono 2 idee mie. Se loro vogliono scrivere qualcuna, come si comporterebbero, come gestirebbero una situazione come questa. Proprio fare nero su bianco. L'invito è: prendete un foglio, scrivete le varie opzioni, se poi avete voglia di condividerle con noi ce lo dite.
Ecco, allora vi do l'indirizzo mail della radio, che è staff@radiorizzonti.org, all'attenzione di Antonio Morandi.
Esatto.
E scrivete quanto scrivete
cosa avete scritto, esatto,
rispetto a questo tema, a questo
argomento. Se avete avuto difficoltà nel pensare a possibili reazioni, a possibili frasi, o vi sono venute di getto perché siete già sul pezzo, quindi anche in questo senso capiamo come potervi aiutare a gestire queste difficoltà oppure congratularci con voi perché avete già fatto un buon lavoro.
Perfetto, grazie Antonio Morandi,
grazie a voi,
grazie ai nostri Gianni. Radioascoltatori, buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.
citofonano giù. Da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco pop, perché non si va, perché non si va. Senza troppa voglia ordiniamo un drink. Io che penso, che cos'è che faccio qui? Gli altri che mi guardano e si chiedono che cosa non va, che cosa non va. Senza averti qui, senza problemi, senza limiti, non è così bello come dicono. Senza averti qui, sono io, quello che non va, quello che non va. E voi perché fate quelle facce lì? Lo so che non ci si conosce.